Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Benvenuti a Carta vetrata. Apriamo questa puntata di questo sabato 22 ottobre con Andrea Nicolaevic Ruffolo, Se questo è un padre, e Figi editore. Dunque è una storia molto dolorosa che ci racconterai tu in prima persona, è il racconto del tuo incontro con la tua futura moglie, una giovane francese di cui ti innamori immediatamente vedendola ad un bar, vi sposate, avete una figlia, vedremo come, in maniera non proprio naturalissima, non semplicissima, che insomma dimostrerebbe anche una grande unione, un'unione solida che porta a fare delle scelte, le scelte verso l'inseminazione artificiale. La bambina nasce, ma la coppia si sfascia immediatamente per incomprensioni. Preferisco che le spieghi tu queste incomprensioni, e poi ci sarà un lungo percorso giudiziario, forse ancora più doloroso. Un finale che poi si concluderà con una sentenza, con una maturità di tua figlia, che quindi come un soffio di vento farà dileguare tutto quello che era stato prima, però ci sono state spese enormi, avvocati, tormenti, eccetera. Questo libro che tu scrivi, che è una denuncia, è un atto di rabbia, un diario personale, un diario anche emotivo di quello che hai vissuto, che verrà addirittura censurato. Allora, a te la parola, Andrea Ruffolo.
Ma sì, intanto grazie per questa presentazione. Io sono la persona direttamente interessata a questa vicenda, che prende un arco di tempo di 20 anni, quindi dal momento in cui incontro la mia futura moglie e futura madre di mia figlia, e poi questo lungo processo che inizia, appunto, come dicevi giustamente te, con una fecondazione artificiale che porta alla nascita di mia figlia, e poi diverse vicende che vengono a turbare il rapporto tra i due genitori. Soprattutto la nascita di mia figlia diventa un po' un elemento, per diversi motivi che è difficile spiegare anche a me stesso, diventa l'elemento disturbante, nel senso che ognuno dei due genitori tende ad avere un rapporto, a non sentirsi escluso, perlomeno. Ecco, questo è quello che io ho sentito dalla nascita della figlia. Probabilmente la fecondazione artificiale ha portato la madre a considerare la figlia quasi una sua propaggine, e quindi ad escludere il padre. Da qui poi, naturalmente, è un processo di cui si vede l'inizio, ma non si capisce dove va a finire.
Ecco, però io ti devo chiedere questo. Io capisco il tuo risentimento, tra virgolette, il fatto che la mamma abbia un rapporto viscerale con la figlia, quindi in qualche modo, soprattutto i primi anni di vita, è normale che una madre escluda chiunque altro, non lo vuole fare neanche toccare il proprio bambino appena nato. Perché è così, perché per una madre è così. Ma ti domando, come può accadere, cioè da una grande storia d'amore, addirittura arrivare a quest'odio così violento, a farsi del male così tanto, al punto da far male a questa creatura? Quindi da questo senso di protezione della mamma, no? Che come una lupa in una grotta, non la fa toccare a nessuno, e poi in realtà la dà in pasto a tutti, perché il grande dolore lo provoca in lei, tant'è che Memoria di un amore incompreso, il sottotitolo che ha dato la bambina, fa capire tante cose.
Ma qui entriamo nei meandri di processi mentali, psicologici, esistenziali, di cui ognuno può trarre una propria conclusione. Il discorso, secondo me, va incentrato su questa incapacità della giustizia di risolvere questi problemi, che sono problemi complessi, sono problemi difficili, ma questo modo di mettere sempre il padre in condizioni di dovere accettare la sua subordinazione, quindi gli viene tolta la casa, viene esiliato dalla sua stessa casa, e non perché ci siano delle oggettive ragioni economiche, ma perché è questa la prassi, cioè il padre deve essere messo fuori di casa, deve essere lasciato a 5 ore alla settimana più il weekend che va dal sabato mattina alla domenica sera, e quindi viene escluso dal rapporto con il figlio.
Quindi tu vuoi dire che si predilige una madre magari con un amante e con delle babysitter piuttosto che la figura del padre?
Esattamente, io lo scrivo nel libro, scrivo che chiedo scusa a mia figlia, perché il libro è indirizzato prevalentemente a mia figlia, le racconto quello che è successo, le chiedo scusa se io mi ero dovuto assoggettare a chiedere il permesso alla babysitter di poterla prendere a scuola e portarla a casa tenendola per mano, perché era dal punto di vista dei giudici questo non era consentito, cioè doveva essere la babysitter piuttosto che il padre a riportare a casa la figlia.
Leggiamone un brano.
Da un weekend all'altro avevamo ora ben 10 ore per stare insieme contro le 280 della mamma. A compensare questa rapina c'era però scrupoloso silenzio su tutti gli altri aspetti, non una parola sul diritto di telefonata, sui diritti di visita se ti ammalavi, sul recupero di visite perse, sull'esercizio del diritto di educazione. Cos'ero diventato? In quale misura il mio afflato genitore poteva consolidarsi nella tua educazione con quei tempi da lager nazista? Ero diventato un povero agli ordini di tua madre.
Grazie Andrea Ruffolo, mi sembra questa lettura breve ma insomma incisiva. Ci ritroviamo fra pochi minuti dopo uno stacco musicale. Bentornati in studio, siamo con Andrea Ruffolo, Se questo è un padre, Figi editore. Allora, continuiamo a parlare di questo difficile rapporto di coppia che ha portato a fare scoppiare il suo matrimonio, che era abbastanza solido, con una giovane francese, una bambina appena nata, e il grande dolore che lui ha dovuto subire perché si è sentito messo da parte, completamente messo da parte dalla moglie, in una situazione di emarginazione anche affettiva da parte di tutte e due, e che e poi ha condotto questa giovanissima sposa a chiedere la separazione. Separazione che poi ha impostato tutta una serie di meccanismi a catena, un effetto domino, che sono andati a sfociare in un processo terribile, dolorosissimo, finché poi la maggiore età della figlia ha risolto ogni cosa. Allora Andrea, dal tuo punto di vista, perché io ti dicevo dal mio punto di vista, tutto sommato questo fatto che un uomo non si senta partecipe del rapporto, che ripeto è viscerale, tra la madre e il figlio, non lo trovavo poi così terribile. Penso che un uomo lo dovrebbe capire questo, ma evidentemente nel tuo caso sono entrati dei meccanismi anche un po' diversi.
Ma diciamo che l'uomo deve capire naturalmente che c'è un rapporto privilegiato madre-figlio entro certi limiti. Oltre certi limiti, quando la madre va a lavorare, quando la madre ha altri impegni, quando ci sono altre questioni che interrompono il rapporto madre-figlio, il padre non si vede per quale motivo debba essere escluso. Ma non è tanto nei confronti della madre che c'è stato il mio risentimento scrivendo questo libro, ma nei confronti dell'apparato giudiziario, cioè quando i giudici danno un rapporto padre-figlio che è 28 volte inferiore a quello madre-figlio. Qui non c'è nessun senso. Quando i giudici preferiscono che sia la babysitter ad occuparsi del figlio piuttosto che il padre, ecco, queste sono delle aberrazioni che non hanno più senso, soprattutto in un ambito di società che si evolve, in cui i ruoli si vanno, come dire, mischiando tra di loro, le donne fanno quello che fanno gli uomini e viceversa. Quindi c'è nelle situazioni di concordia tutto questo non riveste nessun problema. Nelle situazioni di discordia, naturalmente, ognuno tira l'acqua al proprio mulino, e la donna sa che i giudici accordano alla donna tutto quello che può essere accordato, quindi la casa e tutto il resto.
Ma a tuo modo di vedere, avendola tu vissuta, c'è una scarsa attenzione dei giudici o c'è proprio una pervicacia persecutoria nei confronti dei padri?
No, c'è un atteggiamento che deriva da una impostazione psicosociologica, se così possiamo dire, per cui la madre deve ottenere sempre e comunque tutto quanto, a dispetto di ogni evidenza anche carenziale della madre da un punto di vista affettivo. Già il fatto di escludere il padre dal rapporto con il figlio, o di limitarlo, o di condizionarlo, o di rimetterlo alle proprie volontà, già quello è segno di una mancanza di rispetto e quindi di denigrazione del ruolo del padre.
Soprattutto perché tu spieghi anche molto bene che la bambina invece manifestava il desiderio di stare con te.
Certamente.
E quindi questo sarebbe dovuto essere stato sottolineato diversamente davanti a un tribunale.
Esattamente, infatti questo è arrivato poi, è passato attraverso due consulenze giudiziarie che confermavano il rapporto padre-figlia ottimo. Infatti si sono allargati poi i tempi di visita, ma tutto questo comunque è arrivato poi ad un accordo stragiudiziale.
Ricordiamo che questo libro è stato anche denunciato, è stato censurato a un certo punto. Che vita ha avuto?
Ma il libro ha subito delle denunce prima di uscire, e denunce dalle quali il giudice mi ha sollevato, archiviando le denunce medesime, e quindi devo dire che il giudice stesso ha detto alla madre, dice guardi che il padre non ce l'aveva con lei, ce l'aveva con i giudici, e questo credo che sia il grande merito di questo giudice, che ha capito che non poteva essere compressa anche la libertà di narrare alla figlia quello che era successo.
Quindi insomma viene fuori, adesso a me dispiacerebbe dare un giudizio, nel senso che non è compito mio giudicare nessuno, però forse molta immaturità da parte anche della madre nel non rendersi conto di quali ingranaggi andava a innescare anche nella mente fragile di una bambina.
Ma direi che in queste circostanze ci sono sempre responsabilità multiple. È colpa mia come uomo, è colpa della madre come donna, è colpa della società che non capisce certi meccanismi, è colpa un po' di tutti, anche di coloro che non fanno quello che dovrebbero fare. Mi riferisco ai giudici, i quali dovrebbero entrare nel merito di queste questioni, capirle meglio e non riferirsi continuamente o esclusivamente agli avvocati, agli psicologi e quant'altro. Comunque il libro è una narrazione complessa in cui si vuole trasmettere proprio questo afflato del padre, che non è, perché il punto di partenza è che si ritiene che l'uomo sia sempre il maschio, sia sempre il padre, sia sempre assente, ecco, rispetto alla cura dei figli.
No, diciamo che invece il libro è molto ben riuscito, complimenti, lo ripeto, l'ho detto prima, è scritto benissimo, è un libro che entra molto in empatia con chi lo legge, con i lettori. Credo che lo debbano leggere tutti, i giudici forse per rendersi conto che poi dietro quella facciata così rigida da giudicanti, per l'appunto, deve entrare anche un senso di umanità, anche forse più approfondito. E anche i genitori però che si rendano conto che dietro delle scelte capricciose poi ci sono delle voragini che si aprono nelle menti dei propri figli, che sono i propri figli. Ecco, io non voglio fare la moralista, forse l'ho fatto, però io pure ho dei figli e insomma certe volte mi sono conficcata le unghie nella carne, ma sono andata avanti, perché penso che tutti noi ci troviamo spesso sull'orlo, no? di un baratro dove o ci cadiamo dentro oppure facciamo un passo indietro. Ad ogni modo io ringrazio Andrea Nikolaevich Ruffolo.
Sono io che ringrazio voi.
Vi invito a leggere Se questo è un padre, Memorie di un amore incompreso, Effigi Editore.
Ecco, questo il sottotitolo è stato dato da mia figlia, Memoria di un amore incompreso.
E credo che questo la dica lunga. Grazie Andrea.
Grazie a voi, grazie a voi.
Bentornati a Carta Vetrata, abbiamo in collegamento Giulia Alberico, che diventerà per noi un ospite fissa con uno spazio molto particolare che chiameremo Rileggere è importante, quasi come o forse più che leggere. Giulia, ben trovata.
Ben trovati a voi, buongiorno.
Dunque, intanto presentiamo subito Giulia Alberico. Giulia è una scrittrice, ha scritto libri molto interessanti, molto profondi, ne parleremo poi in un secondo momento, ma in questo spazio che le dedichiamo nel programma di Carta Vetrata, lei recensirà degli altri libri.
certo, libri da rileggere, libri che hanno già qualche anno, ma che è necessario riprendere in mano, secondo me, perché rileggere è importante quanto leggere.
Intanto vorrei sottolineare che tu sei una scrittrice, ma sei soprattutto un'insegnante, hai insegnato per anni al liceo e questa
letteratura, questa formazione
umanistica e anche formativa verso i giovani è sempre molto presente tra le tue pagine.
Ma sì, io ho cercato di trasmettere l'amore alla lettura come una cosa che allarga la mente, il cuore, che non è un obbligo, ma quindi un piacere, il piacere di leggere. Ecco, qualche volta, diciamo, ce l'ho fatta, anzi tante volte, devo dire, e quando incontro le mie ex allieve nelle librerie sono felicissima.
Allora Giulia, oggi di che parliamo? Qual è il primo libro che dà
ecco,
il via a questo?
Ecco, io volevo proporre la rilettura di un libro di Maria Bellone del 1972 che è Tu vipera gentile, è uno dei tanti libri bellissimi scritti da Maria Bellunci. Se posso, ecco, illustro adesso il perché della rilettura necessaria di Tu vipera gentile. E Tu vipera gentile prende il titolo dal terzo racconto, sono tre lunghi racconti, Delitto di Stato, Soccorso a Dorotea e Tu vipera gentile.
Ci troviamo intanto l'ambientazione è il Rinascimento italiano.
Sì, molto largo però, andiamo fino alla peste del 1629, quindi siamo già in età controriformistica. Allora, il primo racconto, Delitto di Stato, e il secondo, Soccorso a Dorotea, sono ambientati a Mantova, alla corte dei Gonzaga, entrambi, uno rispettivamente nel 1629 e l'altro nella seconda metà del 400, comunque Mantova. Il terzo, che dà il titolo al racconto, tra l'altro è il titolo di una canzone viscontea, Tu vipera gentile, perché la vipera è l'emblema dei Visconti, e che dà il titolo all'opera, è la storia proprio della casata dei Visconti dal XIII secolo fino all'ultimo Visconti, Filippo Maria. Poi gli succedono gli Sforza, ecco. E il filo conduttore di tre racconti, quindi ambientati in due luoghi diversi, Mantova e Milano, e in tempi diversi, il filo conduttore è la ragion di Stato, la Realpolitik. Ecco, con tutto quello che ne consegue per quanto riguarda i rapporti tra etica e politica, tra pubblico e privato, la ragion di Stato ha in sé delle necessità e può essere, spesso è contorta, ma è sempre vincolante, però causa di sofferenze sconfinate, proprio di destini, esistenze soffocate negli amori, nelle passioni, nei desideri, la ragion di Stato deve comunque essere come dire, vincolante.
Giulia, ti interrompo per chiederti perché rileggiamo questo libro? C'è qualcosa, ecco, questa Realpolitik rinascimentale in qualche modo si avvicina a quella attuale?
Ma guarda, Maria Bellunci erroneamente viene definita autrice di romanzi storici, non sono romanzi storici, lei cerca nella storia, nelle sue opere, diciamo quel groviglio di sentimenti e di obblighi, di necessità, di piegarsi a delle necessità che sono del genere umano, delle situazioni umane, quindi le volge poi in racconto, in romanzo, ma sono nodi familiari, nodi che hanno una assoluta attualità, non direi sono fuori del tempo. Ecco, lei indaga con animo di studiosa, ma poi fa sua la psicologia dei personaggi e li rende assolutamente moderni, attuali. Quindi, e poi la scrittura, soprattutto si rilegge uno scrittore per la scrittura. Lo scrittore dovrebbe essere tutto nella sua scrittura, molto spesso non tutto quello che viene pubblicato è così, insomma, e quindi Maria Bellunci in questo è una grande.
Beh sì, è una capacità descrittiva enorme, effettivamente. Senti, c'è una scrittrice che abbiamo avuto ospite, che so che tu conosci bene, Carla Maria Russo, che in qualche modo si pone sullo stesso binario della Bellonci come tipo di saggistica e di romanzi.
Sì, io la apprezzo tantissimo ed è diciamo in comune con la Bellonci l'atteggiamento della studiosa di archivi, di documenti.
Tra l'altro analizza anche un po' lo stesso periodo storico, c'è una passione in tutte e due.
Sì, analizza la storia degli Sforza e quindi diciamo della dinastia che segue i Visconti.
Sì.
E beh, di questi tre racconti. Ecco, lei volge in romanzo però il racconto di vite fatte di passioni, di dolori. Il racconto che a me è piaciuto di più e che poi sul piano così della critica ufficiale è stato il meno considerato invece Soccorso a Dorotea. Dorotea è la figlia di Ludovico Gonzaga e di Barbara di Hohenzollern e sono la coppia raffigurata nella Camera degli Sposi a Mantova. Hanno avuto tanti figli e sono per esempio uno dei pochi esempi di matrimoni ovviamente combinati ma riusciti, si amano moltissimo e ci vengono proprio incontro nell'incipit di Soccorso a Dorotea con queste frasi che io vorrei leggere. Si specchiarono in viso, era l'estate del 1457, fresca e mutevole, ma qualunque fosse la stagione loro due, marito e moglie, dovevano risalire dal fondo di se stessi e trovare il coraggio di specchiarsi l'uno nell'altro, perché non c'era modo di esimersi. La concretezza politica trafiggeva ogni delicatezza familiare. Cosa succede? Una loro figlia Susanna è già chiesta in moglie da Galeazzo Maria Sforza, però purtroppo porta in sé la tara dei Gonzaga, che è quella di una gobba, diciamo un difetto fisico che si ripete, e quindi viene ripudiata. Questo matrimonio viene sciolto, naturalmente combinato, che erano bambini, e questa Susanna finirà monaca col nome di Suora Angelica e allora viene sostituita dalla sorella Dorotea.
Giulia, ti devo interrompere, lasciamo con questa suspense i nostri ascoltatori che insomma penso che saranno incuriositi sia dalle tue parole su Maria Bellonci e poi da questo brano meraviglioso che hai letto, quindi ricordiamo Tu vipera gentile di Maria Bellonci, uno dei tanti libri meravigliosi che lei ha scritto.
Sì.
E salutiamo Giulia Alberico dandole appuntamento alla prossima puntata per un altro libro, un'altra storia.
Bene, grazie.
Grazie Giulia.
Buongiorno.
Ed eccoci di nuovo a Carta Vetrata con un ospite veramente speciale, frizzante, elettrizzante, che non ha bisogno neanche di essere presentata perché la conoscete tutti, è Sara Papa. Sara Papa, personaggio televisivo e docente di culinaria
sì.
E scrittrice, e insomma possiamo dire che hai creato un nuovo modo di percepire alcuni alimenti,
soprattutto il pane.
Possiamo dire che hai fatto una vera e propria campagna per il pane, per la qualità del pane,
sì,
per capire cosa
perché
serve,
stava andando oltre.
Esatto, allora Sara Papa, ti do la parola.
Niente,
tra l'altro sei
buongiorno
ora...
insomma a tutti i radioascoltatori, e sono felice di essere qui con te stamattina e mandare anche a loro
questo messaggio
che è molto importante.
E diciamo che poi oggi pomeriggio alla libreria Feltrinelli ci sarà la presentazione di quest'ultimo libro, Il pane della vita, edito appunto da Feltrinelli nella linea Gribaudo, che è proprio quella che si occupa di cucina.
Sì,
allora parliamo del pane, allora questa campagna che tu hai fatto simbolicamente ma anche come elemento di qualità a tavola.
Certo, ma intanto è il primo alimento dell'uomo, e quindi non possiamo scindere da questo prodotto che tutti noi mangiamo tutti i giorni attraverso non solo il pane, ma pensiamo alla pizza, pensiamo al fast food, pensiamo al cracker, pensiamo alla fetta biscottata, tutto, la pasta, no?
Quindi
diciamo la farina, il
base,
grano.
Sì, il grano lo ritroviamo anche senza rendercene conto.
Certo, perché noi pensiamo al pane, invece c'è una filiera enorme, il pane è l'ultima catena di una filiera grandissima che parte dal grano, quindi come è stato coltivato, come è stato trasportato e tutto quello che comporta oggi poi la raffinazione.
Ecco, ma che pane dobbiamo mangiare?
Ragazzi, il pane di una volta, quello dei nostri nonni.
E quindi come
e
si quindi fa?
E dobbiamo cercare le farine macinate a pietra, il grano italiano, oggi soprattutto senza andare a comprare grani esteri, perché oggi la televisione, no, sta portando anche alla luce tutto questo, tutte le micotossine che ci sono al grano che arriva in queste grandi navi dal Nord America, dai paesi dell'est, e quindi tutto questo grano è un grano che oggi quante persone sentiamo di essere intolleranti?
Ecco, ma perché questa intolleranza? Intanto, diciamo, il grano arriva dall'America, no?
Sì.
Il grano è stato importato ai tempi delle grandi esplorazioni. Quindi sì, dovrebbe essere un grano migliore, perché dovremmo scartarlo
magari,
adesso?
Magari. Adesso ti racconto una bella storiella, molto carina. Per esempio, c'è tutta questa moda di questo grano americano, la farina americana, no? Diciamo le tra virgolette, la classica Manitoba.
Sì, sì, che va molto di moda tra l'altro.
Certo,
e
certo.
Invece?
È che io la massacro praticamente.
Ah, perché invece non va?
No, è intanto una farina raffinata. Intanto oggi chiamiamo Manitoba farine che arrivano da chissà dove.
Quindi se leggiamo Manitoba non è farina italiana?
No, assolutamente. Manitoba è la regione canadese.
Quindi
bene,
farina
da dove
non si coltiva Manitoba.
Da dove si coltiva questo grano. Ok, che si chiama grano rosso primaverile e cresce, praticamente si semina in primavera perché ci sono temperature rigidissime, no? Sappiamo il Canada,
certo,
che temperature ci
ma
sono.
Ma perché non va?
E adesso glielo diciamo ai radiospettatori e radioascoltatori, perché poi sono abituata a parlare in
certo,
televisione, quindi radio telespettatori. E questo grano praticamente cresce in ambienti rigidi primaverile. Che succede? Che è un grano molto proteico, no? E se fosse così, diciamo, non è un grano cattivo. Il problema dove sorge è che queste grandi multinazionali hanno questo grano magari nel momento in cui le spighe sono pronte, che fa? Nevica.
Ah, quindi è un fattore climatico.
Nevica. E queste ultimamente si sono viste queste spighe con tutta la neve sopra. Allora, quindi umidità.
Certo.
Il grano prende le muffe, quindi micotossine, cancerogene. E allora che cosa fanno? Gli spruzzano il Roundup, che è questo potente veleno della Monsanto, ok? Per poter fare in modo che queste spighe maturino poi e tolgono tutte queste...
Ah, questo
muffe.
Poi per velocizzare
certo,
le azioni, perché altrimenti certo, aspetterebbero che la neve si sciolga.
No, ma
si
comunque anche se si scioglie la neve, no? Perché comunque si scioglie, comunque ma l'umidità c'è. Quindi quando noi diciamo che siamo intolleranti al grano, non siamo intolleranti al grano, ma come
muffa
è stato coltivato prima di tutto. Quindi tutti gli erbicidi, pesticidi che si mettono per la coltivazione, no? Sappiamo che in Italia ci sono delle leggi molto rigide, ma anche esistono, no, degli erbicidi che si mettono perché sono alcuni legati, però comunque abbiamo una grande attenzione. Quello che arriva dall'estero non c'è.
Quindi tu dici che l'Italia in questo senso è più
controllata. È più controllata. E in più un'altra cosa bellissima che mi diceva la mia mamma, che oggi ha 93 anni, fra poco.
Complimenti, auguri.
Sì, grazie. Mi raccontava, questa è stata una cosa meravigliosa, perché io ho fatto una lezione in una fattoria didattica e lei mi raccontava, quando spiegavo questa cosa delle micotossine, mi fa, perché noi quando trebbiavamo il grano, poi si portava in queste grandi terrazze e si asciugava il sole.
Dio, che immagine evocativa, che anche
bellissima,
di qualcosa di molto romantico.
E io ancora imparo dalla mamma.
E lo credo. Sara, io ti devo interrompere, ma solo pochi minuti, mandiamo un brano musicale e ci ritroviamo subito dopo qui con Sara Papa. Aspettateci. Eccoci di nuovo con Sara Papa, la donna che ha messo l'Italia con le mani in pasto. È proprio una definizione che ti è stata data al Salone del Libro di Torino. Dunque, ci eravamo lasciati prima dello stacco musicale con questa immagine meravigliosa di tua mamma che metteva questo grano in terrazza per farlo asciugare. Quindi ecco ancora di più questa attenzione.
È vero, ma i nostri nonni, i nostri avi sapevano fare delle cose con una semplicità, con un'attenzione, senza andare all'università, senza studiare agraria, senza fare...
C'era amore per la natura.
Cioè, la natura era così, insomma, e quindi i nostri contadini di una volta sapevano bene come trattare tutto quello che era, quello che ci dava la terra.
Quindi a loro dovremmo ispirarci, certo. Però forse le grandi aziende italiane ancora lo fanno.
Assolutamente, ce le abbiamo, bisogna trovarle, ci sono, ed è quello che cerco di fare io.
Certo.
Compriamo italiano, compriamo i nostri produttori di grano in Sicilia, in Sardegna, ma in tutta Italia, in Calabria, ci sono, e quindi dobbiamo comprarlo il grano. Quando noi dobbiamo comprare una farina, deve costare, non possiamo andare a comprare una farina a un euro,
ecco,
a 40 centesimi, ma dobbiamo pagare perché quella arriva dall'estero e costa pochissimo, e quindi i nostri produttori fanno fatica.
Quindi per produrre una buona farina ci sono dei meccanismi proprio di lavorazione che hanno bisogno di impegnare una quantità di denaro.
No, nulla erbicidi, nulla pesticidi, e quindi si ha una minore produzione di grano.
Certo.
Anche.
Senti Sara, parliamo del lievito madre vivo. Tu hai scritto un libro su questi, sempre per Feltrinelli, nella collana Gribaudo.
Quello precedente,
ecco,
a questo.
Che cos'è il lievito madre? Cioè,
lievito
noi
madre.
Ce lo possiamo comprare o utilizzare noi a casa?
Ce lo regala la natura.
E quindi?
Ti piace questa
moltissimo,
cosa?
Moltissimo, ma non saprei dove andarlo a prendere, perché io non sono una grande chef, tu sei una... Io non sono neanche una piccola cuoca, tu sei una grande chef.
No, io non sono una grande chef, io sono una passione smoderata per quello che è la natura, no? Perché comunque quello che ho assorbito da piccola adesso mi ritorna alla grande, quindi mi fa piacere trasferire tutto questo. Il lievito madre ce lo regala appunto la natura attraverso la farina e l'acqua. Quando noi uniamo queste due cose, parliamo sempre di farina naturale, okay?
Quindi è la pasta
non
di
raffinata,
pane.
Non raffinata,
sì.
I microrganismi che ci sono nell'aria, che ci regala la natura, si vanno a nutrire di quegli zuccheri semplici della farina e creano una fermentazione. E così è nata. Come è nata il lievito madre?
Quindi
com'è
è la
nato
pasta
il pane?
Di pane, la pasta di pane.
No, la pasta di pane la compri. La pasta, il lievito madre lo crei, e con quello lì, quando è avvenuta la fermentazione, tu puoi fare il pane con quello. E tu non sai quanto fa bene al nostro organismo mangiare un pane fatto con questo lievito vivo, microrganismi vivi che noi introduciamo nel nostro corpo. Noi ci andiamo a comprare i probiotici.
Ma quindi, scusa, per chi ci ascolta, per dargli proprio un flash, che devono fare per farsi il pane da solo, questo pane così genuino?
Allora, intanto comprarsi il mio libro, scusa. Beh,
tutto comprare il tuo libro, leggerselo e metterlo in pratica,
perché
la ricetta è chiara.
Certo, è chiarissima, perché per attivarlo inizialmente ci vuole un processo un pochino che dura una quindicina di giorni. Adesso noi abbiamo qua dei tempi abbastanza brevi, no?
Sì.
Basta mettere acqua e farina, c'è una fermentazione, però quella lì non è pronta per poter fare il pane, perché all'inizio questi microrganismi devono crescere, attivarsi, ci sono alcuni che muoiono, quindi bisogna dargli da mangiare, no? Un po' di giorni, in modo che questi microrganismi crescono.
Ah, ecco.
Ok, ed è una semplice, dopo che tu ce l'hai, te lo porti avanti tutta la vita.
Perché è un po' come lo yogurt, che poi c'è la,
esattamente,
la base, e poi lo
bravissima.
Ecco.
Bravissima.
Ho capito. E quindi a quel punto ti puoi creare
fare
il pane
a casa. Ma è una cosa semplicissima che facevano le nostre nonne. Quindi per noi è ancora più facile crearlo.
Senti Sara, oggi pomeriggio, ripetiamolo, per chi volesse incontrare Sara Papala, può incontrare
alla Feltrinelli di
Roma,
Piazza Colonna,
sì,
Galleria Alberto
Galleria
Sordi,
Alberto Sordi, a parlare
alle
appunto
5.
Di quest'altro libro di cui accennavamo prima, Il pane della vita.
Sì, Il pane della
tra
vita.
Tra l'altro tu in queste ricette dai anche delle forme meravigliose al pane.
Sì, beh, quelli c'è la creatività, però
ecco.
Io dico che ognuno deve dare la propria creatività in un pane, io gli do lo spunto e quelle sono le mie ricette. Poi io insegno anche a fare a occhio, perché una volta si lavorava a occhio, non c'erano le bilance, non c'era il frigorifero, e quindi la semplicità di fare un qualcosa di digiuni che creiamo noi.
Quindi
basta
anche
però
questi pani, per esempio, morbidi o col formaggio.
Sempre farine 1 macinate a pietra, le 0 e le 00, lo dobbiamo togliere dalla nostra alimentazione. Perché zucchero. Noi mangiamo
zero e
zucchero.
Doppio zero, che sono quelle che normalmente compriamo.
Sì, no, quelle bisogna eliminare.
Quindi via zero, via doppio zero, via
sì.
Manitoba.
Assolutamente.
E quindi, volendo comprare una farina, quale dobbiamo comprare?
Le troviamo dappertutto oggi.
Ma
grazie.
Quali?
Le uno macinate a pietra, grano italiano.
Allora ricordatevi, farina, grano italiano, macinate a pietra 1.
Sì, poi vanno sul mio sito eventualmente, che sarà papa.eu, trovano tutte le informazioni, dentro i miei libri trovano dove approvvigionarsi, perché oggi abbiamo internet che ci aiuta e quindi ti arrivano direttamente a
certo.
casa dall'azienda. Quindi oggi veramente abbiamo la tecnologia che ci aiuta a cercare quello che uno vuole, perché oggi mangiare vuol dire dimmi cosa mangi e ti dirò come stai.
Sì,
non
salute.
Chi sei, come stai?
Hai ragione, salute, tu sei in grande forma, quindi evidentemente
sì, lo mangio il pane.
Allora ringraziamo Sara Papa, ricordiamo il pane della vita, Gribaudo editore, ma anche Lievito Madre
Vivo.
Lievito Madre Vivo, Gribaudo editore. Ricordiamo che oggi pomeriggio alle 5, per chi ce la facesse, la può incontrare alla libreria Feltrinelli di Roma. Grazie e alla prossima.
Grazie a tutti.
Bentornati a Carta Vetrata e siamo collegati come sempre con Roberto Paravagna. Roberto, ben trovato.
Grazie Flaminia, ciao a te e ai nostri amici ascoltatori di Carta Vetrata, come diciamo sempre, sparsi in giro per tutta l'Italia.
Esatto, allora, dove ti trovi tu? Dove sei?
Guarda, io sono nella zona di Novi Ligure, nella terra dei ciclisti, delle grandi coppie, del grande Girardengo, insomma,
che
siamo
bello,
in bicicletta.
Il clima è sempre mite. Allora, Roberto, oggi ci parli di questo libro di Jesse Armstrong, Amore, Sesso e altre questioni di politica estera, se non sbaglio,
sì.
Fazzi,
sì.
Editore. Di che cosa sì. tratta?
Ma direi che Flaminia potremmo definirlo subito in apertura un racconto curioso, è una commedia che ha del surreale, un romanzo che ha del surreale e che trova l'ambientazione in spazi che possiamo dire davvero angusti, perché sono gli spazi di un furgoncino, adesso non so se posso fare pubblicità, ma la facciamo velocissima,
certo.
Il famosissimo Ford Transit, che ha visto tante belle avventure. Però questo si mixa con gli scenari che sono ovviamente tremendi della guerra civile, perché è ambientata nei Balcani, non subito, diciamo in una seconda parte. 1994, adesso ti faccio la sintesi molto veloce, inizia tutto con un incontro d'amore, o comunque sarebbe meglio dire soltanto un'infatuazione, come diceva Sam Cooke nella sua canzone di tanti anni fa, un incontro che avviene a Londra dove un giovane muratore di Manchester che si chiama Andrew si infatua di Penny, questa giovane conosciuta in occasione di un compleanno in uno di quei ricevimenti insomma molto, molto belli, e una giovane donna di fronte alla quale diciamo che questo giovane non si sente troppo all'altezza, però domanda che cosa non si fa o non si farebbe per agganciarlo, diciamo in senso ovviamente curioso e positivo, una donna che piace. Ad esempio si potrebbe partire per la Bosnia addirittura per presentare uno spettacolo e cercare con questo di fermare la guerra. E questo è l'inghippo iniziale che nasce dall'immaginazione di Jesse Armstrong, che qui è all'esordio della scrittura. Armstrong è un autore anche di sitcom per la televisione inglese.
Ma è un giovane, quanti anni ha?
È un giovane, non saprei dirti l'età esattamente di Armstrong, però io credo che sia intorno alla quarantina.
Ah,
insomma,
ecco.
È un giovane molto premiato, tra l'altro. Ecco, però la domanda è questa, Flaminia: come si fa a mettere in scena uno spettacolo a Sarajevo in un paese dilaniato dalla guerra civile? Ricordo appunto, come si diceva, siamo nel 94 nella ex Jugoslavia. Però questi 8 ragazzi inglesi non sentono ragioni, iniziano il loro percorso a bordo del Transit, che è un percorso accidentato, e dire accidentato è come pronunciare tra l'altro addirittura anche un eufemismo. Diciamo, c'è anche una seconda domanda, cioè se questo Andrew protagonista e la giovane benestante Penny potranno avere o meno una sorta di storia o storiella più di quella che potrebbe capitare dall'amicizia tra colleghi che mettono in piedi questo spettacolo. Soprattutto però il giovane inglese deve scoprire se la sua giovane ammiratissima, sceglierà lui o soltanto anche il rivale, perché nella vita c'è sempre un rivale. Naturalmente non vi dico come la storia andrà a finire, vi riassumo solo dicendo che è una storia particolare, dalla vis comica, comunque irresistibile e divertente, sullo sfondo però di questa tragedia che tutti conosciamo, dove si intrecciano le vicende personali che abbiamo sentito poc'anzi dei due protagonisti, ma anche della leader, perché c'è una leader che guida questo Ford Transit, che si chiama Shannon, è un'americana molto molto determinata. E ad attendere questo gruppo di 8 amici, però, come si diceva, la realtà. Quindi troveranno addirittura dei veri mercenari, perché ripeto, siamo nell'ambito della guerra civile, mercenari che non scherzano, così come dovranno addirittura trovarsi anche su un campo minato. Sullo sfondo di questa storia, questo romanzo di Jesse Armstrong, mi sembra di vedere Eumir Kusturica, non so Flaminia se l'ho pronunciato bene,
sì,
ma
sì.
Insomma, speriamo di esserci spiegati in qualche modo.
No, lei hai spiegato benissimo, hai fatto venire tra l'altro una gran voglia di leggere questo libro.
Direi che secondo me è un romanzo curioso, veramente una storia surreale, come si diceva all'inizio, è divertente, si legge piacevolmente. Tra l'altro il noto supplemento letterario del Times lo ha definito romanzo serio, genuinamente e frequentemente divertente, un commento lapidario, però direi che la dice lunga sulla capacità di questo autore Armstrong, che è stato premiato per la sua sitcom The Peep Show. Quindi lo ricordiamo, questo amore, sesso ed altre questioni di politica estera di Jesse Armstrong, mi pare, sì, giusto, edito da Fazzi, ed è molto lungo, Flaminia, perché se vuoi regalarlo per Natale, devi regalarlo ad una persona che ha voglia di leggere tanto, perché sono oltre 400 pagine.
Però, insomma, che mi pare di aver capito che, insomma, scorrano con molta allegria anche. Allora, grazie sempre a Roberto Paravagna, ci sentiamo la settimana prossima.
Grazie a te Flaminia, un saluto a voi, a presto.
Grazie, ciao. Bentornati a Carta Vetrata, adesso un'intervista piuttosto importante per il tema che andiamo a trattare, è con me Andrea Angeli.
Buongiorno.
Dunque, Andrea Angeli, primo libro, professione peacekeeper, e direi che ti potrei presentare così, un peacekeeper, un funzionario internazionale, a capo di missioni importantissime.
Un membro, il peacekeeper è un membro di missioni di pace, può essere un militare, un membro delle forze di polizia o un civile.
Ecco, poi tu sei stato più di 30 anni portavoce dell'ONU, insomma hai avuto dei ruoli di grande importanza e anche molto delicati. Adesso hai pubblicato un altro tuo libro, Kabul, Roma, andata e ritorno via Delhi, per l'edizione Rubettino, sono l'editore che ti accompagna in tutte le tue avventure letterarie, diciamo così.
E non solo, Rubettino ha una collana diplomatica, ha pubblicato diversi libri di ambasciatori che hanno voluto lasciare le loro memorie.
Ecco, e questo libro tu hai voluto ripercorrere la storia dei Marò. Storia dei Marò di cui più o meno si sa già molto, si è molto parlato. Quindi la prima domanda che ti voglio fare è: che cosa c'è di nuovo in questo libro?
Allora, si sa già molto fino a un certo punto, perché si sente spesso dire è stata gestita male, cioè, ci si ferma a una frase banale, molto superficiale, senza sapere tutto quello che è accaduto. Indubbiamente è una storia lunga, una storia che tanto non è neanche terminata, e si è snodata fino adesso, siamo a più di 4 anni, per cui di cose ne sono successe, di passaggi ce ne sono stati molti, e il libro più che altro ripercorre per grandi linee questi 4 anni e dà una chiave di lettura, non dico nuova, dico più che altro completa, perché anche l'osservatore più attento non può aver seguito tutti i passaggi, a meno che non fosse un vero addetto ai lavori. Per cui a me, anche chi l'ha letto, mi ha detto: guarda, in effetti adesso capisco perché sono state fatte queste scelte in questo momento, avevo perso un passaggio, non avevo capito quel particolare momento.
Ripercorriamolo molto rapidamente, ecco i fatti che tutti sappiamo. Effettivamente si dice spesso è stato gestita male, forse senza sapere. Allora, siamo il giorno il 15 febbraio del 2012, e sull'Enrica Lexi, che è fuori delle acque territoriali indiane, perché oltre le 12 miglia, accade questo episodio drammatico comunque, perché il fatto in sé c'è stato, cioè i due fucilieri di Marina uccidono, non sappiamo se per caso, per sbaglio, per due pescatori indiani.
Se mi permetti, la storia inizia prima. Dobbiamo tenere a mente che nel 2012 ancora era in vigore il divieto di assoldare guardie giurate, private naturalmente, a bordo di natanti. Questa era una vecchia legge o disposizione che vietava. In quel momento, in quell'anno in particolare, la pirateria si era fatta in alcune zone della molto più agguerrita, per cui c'era un'assoluta necessità per alcuni armatori che, come ho detto, navigavano in acque difficili, di dotarsi di personale di sicurezza. Voi mi chiederete, beh, perché non è stata cambiata la legge, ma sapete bene che cambiare una legge non è una cosa facile, e comunque, anche ammesso che una legge naturalmente che avrebbe permesso di poter impiegare personale privato, e anche ammesso di poter varare una legge in tempo abbastanza ristretto, poi c'era bisogno di un regolamento di attuazione di pubblica sicurezza, che è un iter anche quello ancora più lungo, per cui era gioco forza mettere a bordo del personale militare. Ora si poteva scegliere, si poteva optare naturalmente per la forza di polizia piuttosto che militari, questo è un discorso molto tecnico, ma c'era comunque, lo Stato doveva provvedere in qualche modo, e è stato scelto, sono stati scelti il personale della Marina Militare, in particolare del Reggimento San Marco, e io vorrei ricordare a questo proposito una dichiarazione del senatore Margherita Boniver, lunga militanza in commissione esteri della Camera prima e poi del Senato, la quale all'indomani dell'incidente disse: ma eravamo nella fretta di dover varare una legge, forse la legge l'abbiamo fatta un po' con qualche lacuna. E lacuna praticamente si riferiva a cosa sarebbe successo in caso di incidente. Scusate,
ma
su
diciamo
quello,
che è un incidente che comunque era del tutto imprevedibile.
Beh, fino a un certo punto, perché in mare succede di tutto, e quando tu hai del personale civile, un incidente ha...
Quindi era...
ci sono delle conseguenze. Quando hai personale militare in divisa, la situazione
devi prevederlo,
cambia abbastanza notevolmente.
Però Andrea, siccome adesso chiudiamo questa prima tranche di trasmissione, ma ci ritroviamo fra poco, io ti lascio con questa domanda. Però questa Enrica Lexi, a quel punto, siccome era ancora nelle acque internazionali, perché entra, perché attracca in un porto indiano? Abbiamo tempo dalla regia per...
Allora la capitaneria del Kerala, della città di Cochin, devo dire molto astutamente, via radio contatta il comandante dell'Enrica Lexi e gli dice: so che siete stati attaccati, abbiamo fermato due individui, se non venite voi a riconoscerli però non possiamo tenerli oltre, per cui vi chiediamo di venire da noi, di attraccare in porto, e insomma, è così.
Quindi sono stati attirati adesso dal nostro punto di
sì,
vista,
se vogliamo,
con
la possiamo chiamare
dal
anche
loro
una
punto
trappola.
Dal loro punto di vista forse i morti c'erano e loro dovevano in qualche modo garantire le famiglie dei loro morti, mettiamola così.
Sì, sono cose che capitano, voglio dire, non è certo il primo governo che fa qualcosa di furbesco.
Certo, allora ci ritroviamo fra pochissimo, perché poi dobbiamo parlare invece di quello che è accaduto dopo, di come è stata gestita dopo i fatti la questione. Allora certo, aspettateci, e ci salutiamo per pochi secondi, per pochi minuti con un brano musicale. Andrea Angeli, Roma-Kabul, andata e ritorno, Rubettino. Eccoci di nuovo con Andrea Angeli, Roma-Kabul, andata e ritorno, edizioni Rubettino. Ci siamo lasciati sulla vicenda. Andrea ha dato dei flash anche molto interessanti, degli obiettivi nuovi su questo fatto, che forse agli occhi di molti potevano essere sfuggiti. Adesso invece parliamo di quello che è accaduto dopo, di quello che normalmente, come dicevamo prima, si dice è stato mal gestito. Che cosa è accaduto? Perché si sono anche avvicendati dei ministri, ci sono state dimissioni, è entrata questo personaggio Staffan de Mistura, che è stato anche molto criticato. Tu eri là, allora che cosa è successo?
Ma allora, guardate, ripercorrendolo ci si rende la storia, ci si rende conto, non voglio assolvere nessuno, anzi sono premetto che essere giunti all'arbitrato internazionale è una sconfitta per la diplomazia e per la politica, per cui fatta questa premessa devo però dire che ci sono stati vari momenti in cui eravamo a un bivio, fare questo o fare quest'altro, e come facevamo sbagliavamo, perché la questione a un certo punto, molti sostengono che non si sarebbe risolta comunque nel giro di poco, e le autorità indiane non avrebbero ceduto di un millimetro, e naturalmente uno può anche sostenere il contrario, però credo che la maggior parte degli osservatori e degli analisti a posteriori si sono resi conto che per una serie di motivi sarebbe stato veramente difficile risolvere la questione. Dopo, o la risolvevi nei primi 2 o 3 giorni, dopodiché si sarebbe entrati nel quello che di mistura chiama il tritacarne giudiziario, dal quale non ne esci agevolmente.
Ecco, però proprio volendo fare così un'osservazione tout court, molto rapida, quali sono stati gli errori fondamentali?
Ma come dicevo, come facevi in certi momenti, qualcuno ha rimproverato perché avete pagato,
cosa
perché non avete pagato.
Si sarebbe dovuto fare.
Allora, diciamo che un punto fondamentale è quando sono stati dati dei permessi, 2, alla Torre Girone per tornare in Italia. Un primo permesso a Natale del 2012 e successivamente, dopo 2 mesi, un permesso di 4 settimane per votare, questo in febbraio, e lì c'è stato lo strappo, non voglio dire lo strappo del ministro Terzi, perché è stata in fondo una decisione collegiale del governo di non farli rientrare, una decisione che poi in extremis, le ultime ore del permesso accordato, si è fatto marcia indietro e sono tornati. Ora, qualcuno, devo dire, non voglio dire adesso l'Italia è divisa in 2, ma insomma c'è molta gente che sostiene che bisognava, che non dovevano tornare.
Terzi
e dovevano,
si è dimesso per questo.
Si è dimesso per questo, però francamente io penso che con una parola data al più alto livello non si potesse disattendere la nostra parola, ripeto, data al più alto livello delle autorità civili e militari. Dopodiché qualcuno dice, se l'autorità giudiziaria li avesse arrestati, li avesse tolto il passaporto, chiaramente questo è tutta un'altra storia, ma resta anche da vedere se la via giudiziaria italiana poi non, naturalmente avrebbe fatto il suo corso. Cioè, non dimentichiamoci che alla strage di Nassiria ci sono stati 3 comandanti militari, 2 dell'esercito, 1 dei carabinieri, che sono stati sotto processo per 9 anni, per cui andiamoci piano a pensare anche che un eventuale processo italiano sarebbe stata una passeggiata.
Quindi tu dici sarà la storia poi a dare un giudizio, è troppo presto oggi per poter dare una valutazione.
Sì, perché la questione oltretutto non è
non
chiusa.
Non è finita, ecco, loro adesso sono in Italia comunque.
Sì, ma l'arbitrato internazionale non deve peraltro decidere in questo momento sul merito, ma sulla giurisdizione.
Senti, ma queste richieste poi dell'India di entrare a far parte della commissione dell'ONU, no? Perché c'è...
Sì,
cioè,
allora
sempre questo
era uno dei
nel sottofondo.
Diciamo che quello era un appiglio su cui si poteva concentrare l'India, che noi potevamo un po' mettere i bastoni tra le ruote.
Appunto, si poteva sfruttare,
però,
perché non l'hanno sfruttata?
No, in realtà c'è stata un'astensione italiana su un veto, però insomma, la questione era più grande in realtà di questo, perché soprattutto nel Kerala è una questione, una ferita ancora aperta, perché cioè, bisogna inquadrare dove, in quel momento è accaduto l'incidente. In quello spazio di mare negli ultimi anni c'erano stati qualcosa come centinaia di incidenti con credo più di 300 morti, ed era la prima volta che avevano dei sospettati in mano, per cui che era un grande stato dove la pesca era l'attività fondamentale, e credo che sarebbe stato francamente non facile né per il governo centrale, tantomeno per il governo.
Era un po' una punta dell'iceberg che finalmente, paradossalmente, veniva fuori.
Avevano qualcuno in mano per di più stranieri, per cui la questione la dovevano...
Non poteva che andare così, forse. Vedremo come si concluderà. Allora, comunque, ricordiamo di leggere questo libro interessante di Andrea Angeli, che vi illuminerà su quelle che sono state le vicende, ecco, che forse effettivamente più che poco chiare sono state forse percepite in maniera un po' superficiale dal grande pubblico, ecco, cioè ci sono dei tecnicismi che
l'abbiamo fatto, molti l'hanno fatto un po' facile.
Esatto, forse è questo. Comunque ricordiamo Roma Kabul andata e ritorno via Delhi, edizioni Rubettino, Andrea Angeli.
Grazie a voi.
Ed eccoci di nuovo a Carta Vetrata, siamo in conclusione di trasmissione, come sempre collegati con Cristiano Draghi. Benvenuto Cristiano.
Allora eccomi qua, ciao, buongiorno, buongiorno.
Dunque Cristiano, mi sono appena salutata con Andrea Angeli, che di professione
sì,
Peacekeeper, funzionario internazionale dell'ONU, ha scritto un libro sui Marò. Tu che idea ti sei fatto di questi Marò?
Ma no, di loro, loro mi hanno sempre fatto un'ottima impressione dal punto di vista umano, perché sono due persone estremamente dignitose. Questo devo dire mi piace, perché noi talvolta abbiamo questa idea di popolo un po' sbracato, no? Invece queste sono proprio due persone serie, sempre per benino, sempre composte, sempre serie.
Beh,
sempre
fanno anche parte di un reggimento, il reggimento San Marco è un reggimento speciale, non è che... così per caso
sì,
se ne faccia parte.
Certo, però, diciamo danno un'immagine positiva, ecco, dal punto di vista di come ci si può comportare in un frangente del genere. Certamente è una storia incredibile dal punto di vista giudiziario, e io credevo che la nostra giustizia fosse un problema, cioè non riusciste mai a venire a capo di nulla, invece c'è di peggio. Certo, voglio dire, io eviterei di farne degli eroi, ecco, questo no, sono due, un caso complicato, un caso, casi anche umani, giudiziario, un caso internazionale,
sì,
eccetera, eccetera, ma... certamente erano
solo quello.
Diciamo, sì, è successo un guaio laggiù, delle persone sono morte, e quindi lì non ci sono stati atti di eroismo di nessun tipo. Ecco, questo
Cristiano,
io le vedrei.
Parliamo però, invece, insomma, torniamo a noi, e parliamo di questi ultimi sommovimenti della stampa italiana. Che ci dici?
No, dico che questo scorcio di anno è veramente movimentatissimo. L'osservatorio che ho io è quello di chi deve guardare la stampa per capire come va. Quello che sta succedendo è che ci sono un sacco di movimenti, un sacco di investimenti. Beh, pensiamo al gruppo Angelucci, Libero e già il Corriere dell'Umbria, che adesso si sono comprati il Tempo di Roma, giornale iperstorico e che comunque il suo peso nella capitale lo ha avuto e potrebbe ancora averlo. E poi c'è la grande fusione, poi c'è la grande scalata di Cairo al Corriere,
certo,
con i primi cambiamenti, perché ora si è insediato ora come amministratore delegato.
Però comincia a vedere, sì, e che pensi?
Beh, penso che potrebbe fare tante cose, perché quello che dobbiamo sapere, e lo sanno gli esperti, lo sanno, ma un po' lo intuiscono tutti, oggi i giornali non valgono tanto per quello che vendono in edicola, ma per il fatto che sono comunque dei marchi dell'informazione, cioè la gente va a vedere un quotidiano anche online perché in qualche modo si fida. Ora non ci si fida tanto dei giornalisti, ma in fondo sì, ci si fida, si crede di più a quello che c'è scritto su un giornale, anche se perché insomma se uno sbaglia su un giornale poi appunto passa un guaio.
Beh, è sotto gli occhi di tutti, comunque sono dei grandi movimenti di pensiero, quindi al di là della al di là di quello che può costare giustamente un giornale, c'è molto di più dietro.
E però guarda che dietro i giornali ci sono ancora soldi, perché molti giornali, parlavano l'altro giorno, non so, col direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Nuovo Quotidiano di Puglia, da quando era in gruppo Caltagirone, non ha mai chiuso un bilancio in passivo. Ci sono giornali che guadagnano soldi, e non dico solamente i giornali provinciali del nord, per esempio, ma anche un giornale come il Quotidiano di Puglia. Comunque poi gli effetti di Kairos sono già visti, per esempio, nel restyling di O'Donna, perché a cui lui tiene tantissimo, perché è il primo giornale di cui è stato concessionario di pubblicità quando si è messo in proprio rispetto al gruppo di Berlusconi. Poi c'è la grande fusione che vedremo fra tutto il gruppo L'Espresso, quindi Repubblica e tutti i giornali locali, e L'Espresso stesso e quanti altri giornali sono lì dentro, con la Itedi, che è quella che ha La Stampa e Il Secolo XIX, che già si erano fusi fra loro. Di qui la vendita di vari giornali locali del gruppo L'Espresso, che hanno cosa che ha provocato un turbinio di reazioni. Sono stati venduti il Centro di Pescara, è stata venduta la Città di Salerno, è stato venduto l'Alto Adige, e qui poi vi dico due cosette, e è in vendita la Nuova Sardegna. Insomma, quattro giornali locali, perché l'antitrust obbliga questo, il nuovo gruppo che si formerà, a stare sotto il 20% delle copie tirate in Italia. Pensate un po', ci sono giganti come Google, Facebook e robe del genere che hanno in mano tutto, ma noi stiamo a guardare il 20% del mercato e quindi costringiamo a queste vendite.
È vero, siamo troppo provinciali, però Cristiano, abbiamo un minuto e mezzo, se volevi aggiungere quelle due cosette sull'Alto Adige.
La notizia è che chi si è comprato l'Alto Adige, che è il quotidiano di lingua italiana lì, se l'è comprato l'editore del Dolomiten, che è il quotidiano di lingua tedesca. Forse vuol dire questo, come tutti hanno strepitato, ai, cosa succede, il pluralismo fra italiani e tedeschi dove va, ma in realtà io penso che forse questo vuol dire che certe polemiche e certe contrapposizioni fra italiani di lingua tedesca e italiani di lingua italiana, appunto in Alto Adige, forse sono finite e non hanno più senso.
E quindi ti ringraziamo, Cristiano, perché come sempre ci dai delle, così ci allarghi gli orizzonti, e vogliamo dire che poi chi vuol capire dalle tue parole capisca, quindi ringraziamo Cristiano Drachi e salutiamo le radio che ci ritrasmettono in tutta Italia e che sono Ea Radio da Avellino e Benevento, Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze e Mugello, Punto Radio da Livorno e Pisa, Radio Attività da Trieste, Radio Budrio da Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia da Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo da Terni, Perugia, Rieti e Viterbo e dal web Club Radio Live da Trieste, Radio Bruno da Modena e Radio Rovigo da Rovigo.